schiaffoni. Io c'ho paura da tutto.
Ci sono passato pure io. Tutti a dirmi fatti vedere, parla con qualcuno, ma io ho trovato un modo per difendermi.
Cioè?
Semplice. Ho smesso di leggere. Non leggo più niente. Ma niente, eh? Libri, giornali, riviste, un cartello di pubblicità nella strada.
Tu non lo leggi?
Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno, io mi faccio i cazzi miei. Piace, diretta a me. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti basta tutto.
.01 inizia Tabula Rasa. Inizia lentamente mentre ci prepariamo, inforchiamo le cuffie, eccetera, eccetera. Puntata oggi dal menù ricco perché abbiamo un sacco di cose, quindi andremo magari anche un po' di fretta.
Ci proviamo. Questa sera parleremo del futuro morbo oscuro, dottor Zurich, di Alessandro Lisi e Alberto Talami, edito da Becco Giallo. Poi parleremo di Sabrina di Nick Dernaso, di Coconino, e di Night Business di Benjamin Marra, di Fantagraphics. E poi alla fine avremo un piccolo speciale su due festival romani a tema fumetto, che ci saranno uno questo fine settimana e uno il prossimo fine settimana.
E diamo il benvenuto ad Alessandro Lisi. Ciao.
Lise,
scusami. Ciao. Scusami.
Ho scritto male il biglietto.
No, ho letto male io, che sono mezzo ciecato ormai. Alessandro Lisi
che ha sceneggiato Il futuro è un morbo oscuro, dottor Zurich.
Sì.
Che ha vinto il premio Micheluzzi come miglior sceneggiatura al Napoli Comic Con quest'anno. Mm-hmm.
Sì.
E in coppia con Alberto Talami, che invece ha disegnato l'intero fumetto, che è un fumetto
sì.
molto
diciamo grande. Che sì, è giusto, solo che poi la sceneggiatura in verità l'abbiamo fatta assieme, ecco, solo una piccola precisazione, anche perché poi ci hanno premiato entrambi per la sceneggiatura, perché era stato un lavoro, per come lavoriamo noi è stata proprio concepita assieme completamente.
Tra l'altro voi lavorate insieme da un po' di tempo.
Sì, dal 2001 che sforniamo fumetti che non si capiscono. No, insomma, così per dire.
Beh, non direi che non si capiscono, altrimenti no, non avrebbe vinto il premio Micheluzzi a Napoli come miglior sceneggiatura. Forse si capiscono e anche molto bene.
Sì, infatti loro hanno già pubblicato con Becco Giallo nella collana di fiction di Becco Giallo, che ricordiamo invece pubblica quasi sempre graphic journalism, hanno pubblicato Quasi quasi mi sbatteggio e Saluti e bici.
Sì.
E con quest'ultimo libro, diciamo, hanno affrontato il genere della fantascienza, diciamo.
Sì. Sì.
Allora provo a dire qualcosa, poi tu aggiungi, diciamo, il libro.
Okay.
La vicenda si svolge nella steppa russa.
Uh-huh.
Credo in un futuro in cui gli esseri umani assomigliano, diciamo, a degli animali, sono degli animali tipo morti.
Diciamo che hanno questa fattezza, ma più che altro perché Alberto non ama disegnare gli umani realistici, ecco, diciamo che sono degli umani raffigurati in quella maniera lì, ecco, e sarebbe più o meno nel presente all'inizio la storia.
Ecco, perfetto. I personaggi sono tantissimi nel racconto, c'è sicuramente il dottor Zurich, che è questo medico, sembra un medico generico ma anche mezzo psichiatra, non si capisce bene neanche se sia effettivamente un bravo medico o se siamo noi che non capiamo i suoi metodi. Ci sono dei morbi vari, postini ribelli, lupi, ospedali, c'è tutto in questo fumetto.
Abbiamo ficcato dentro qualsiasi cosa.
E infatti ti volevo chiedere se ti andava di raccontarci almeno in parte un po' la trama, il racconto di questo libro.
Sì, va bene, per quanto sia abbastanza difficile da riassumere, facendola breve, a un certo punto nella steppa russa degli anni, del presente o degli anni 50, adesso più o meno lì, insomma, in una quasi contemporaneità cominciano ad arrivare delle malattie dal futuro che impestano il paese e gli abitanti subiscono delle mutazioni che li trasformano in una specie di cetrioli un po' molli, come. E viene chiamato per risolvere questo problema il dottor Zurich, che è un medico che ha scritto l'enciclopedia medica della steppa e per cui è famosissimo in Russia, anche se qualcuno pensa che sia un po' un ciarlatano, ecco. E questa è la trama a grandi linee.
Questo è un po' l'inizio da cui poi si dipanano.
Esatto. Poi dopo c'è uno stacco, a un certo punto non rivelo niente di grave, insomma, a un certo punto il libro è diviso in due parti, la prima è ambientata più o meno in questo presente e la seconda è ambientata nel futuro, dove il mondo è diventato un enorme ospedale.
Eh sì, perché uno appunto si gioca su due piani temporali con dei continui flashback, flash forward, avanti, indietro, no? Nel senso che può sembrare in qualche modo anche un po' estraniante, invece poi alla fine si ricostruisce un po' tutto, anche la trama stessa la storia.
L'idea era un po' di costruire una specie di puzzle, no? Che uno legge come se fossero i pezzettini che poi deve incastrare e quindi deve leggere tornando anche indietro, sfogliando, riguardando i personaggi e capisce veramente tutto solo alla fine quando ricompone il quadro generale. Ma siccome era un po' complicato, anche su consiglio dell'editor, abbiamo aiutato il lettore con una mappa temporale che si dipana di capitolo in capitolo e che ti dice esattamente dove sei nel tempo.
Io ringrazio l'editor allora, perché effettivamente la mappa temporale è molto utile e devo dire che comunque il fumetto va seguito con molta molta attenzione, anche se non è per nulla pesante, perché si gioca tutto sull'ironia, sul nonsense, è una fantascienza che sfocia spesso nell'assurdo,
sì,
è un fumetto molto diverso da quelli che di solito troviamo negli scaffali delle librerie, quasi un non fumetto, non saprei bene come definirlo.
Sì, non so su questo, però in verità noi l'abbiamo pensato proprio perché fosse rileggibile, no? Cioè, quello che ci piaceva, è vero che chiede tanta attenzione, ma è anche una cosa che se uno lo legge velocemente non capisce niente, poi lo rilegge e ritrova delle cose e lo capisce meglio e lo riesce a vedere tutto, insomma, ecco, questo è quello che ci piacerebbe che facesse un lettore.
Esatto, però sei d'accordo con me che sembra una cosa tipo un po' antifumettistica, questa cosa di creare comunque una diciamo una difficoltà nel rileggere il tutto e di utilizzare dei metodi di racconto che non sono tipici del fumetto. Per esempio,
sì,
il fatto che i personaggi siano tutti molto simili fisicamente mi ha ricordato più tipo i libri dei russi, appunto, dei grandi scrittori russi, dove i personaggi hanno tutti dei nomi molto simili e quindi tu dici oddio, ma chi sarà? Il figlio, il padre?
Hai ragione, sì, sono un po'. Adesso che ve l'hai spiegato meglio, ho capito e sì, hai perfettamente ragione. In verità, poi, secondo noi è un libro anche molto fumettoso, però, cioè, perché proprio ci abbiamo messo tutte le nostre letture di fumetti, tutto quello che potevamo inserirci, ci abbiamo cercato di farlo, tutte le tecniche che ci venivano in mente, le cose, insomma, cercare di renderlo proprio fumettoso il più possibile. E però anche per riuscire a renderlo un oggetto veramente un po' estraneo ci abbiamo inserito anche degli inserti narrativi, delle cose completamente diverse, quindi sì, capisco quello che stai dicendo, è anche vero che poi i personaggi sono molto simili tra di loro e c'è quell'effetto un po' di confusione che è abbastanza voluto, ecco.
Sì, ma sono fantastici questi inserti che diciamo inframezzano un po' i capitoli, che sono estratti dell'Enciclopedia Medica della Steppa, scritta dal dottor Zurich, però ci sono anche citazioni di archivi di sicurezza nazionale, lettere misteriose.
C'è un referto medico, c'è un libro sulla guerra tra malati e malattie, abbiamo cercato di distinguere, di fare un po' di... c'è una specie di Wikipedia scritta nei battiscopa dell'Ospedale Mondo che
la
si chiama Battiscopedia.
E poi ci sono alcune pagine colorate, è in bianco e nero, ma ci sono alcune pagine colorate non a colore.
Sì, anche lì era una cosa per semplificare un po' la vita del lettore, perché il colore evidenzia un momento del tempo, quindi c'è il bianco che è il presente, il blu che è un futuro e il giallo che è un super futuro. Avete sentito l'inserto di mia figlia che arrivava a chiedere?
Sì, a noi è piaciuto moltissimo questo libro e io avevo una curiosità perché so che per scriverlo insomma ci avete messo un bel po' di tempo, mi chiedevo, voi ci avete messo, leggevo 15 anni, correggimi se sbaglio.
Sì, dovrebbero essere, ogni volta cerco di dire sempre di più in modo che sembri una cosa sempre più esagerata, però dovremmo averne messi sui 15 anni, sì.
Quanto ha influito secondo te tutto questo tempo di gestazione, se ci sono, sulla scrittura e sul disegno, cioè il fatto appunto che ci avete messo così tanto tempo e che magari non vi siete visti tutte le volte per controllare le tavole, cioè che tipo di lavorazione avete dovuto usare per portarlo avanti per tutto questo tempo?
Questa è una domanda impegnativa. Diciamo che ci ha aiutato. Da un lato Alberto voleva uccidermi perché sono io quello che ci ha messo più tempo, quindi è un raro caso di uno sceneggiatore che ci mette più tempo a scrivere del disegnatore, perché lui aveva finito le tavole 3 anni prima che io finissi i testi e quindi lui voleva vedere anche tutto finito e non poteva, non sapeva neanche lui come andava avanti la storia, non sapeva, non si ricordava più neanche, e avevo tutto in mano io e quindi... Però questa cosa di avere un tempo lungo ci ha aiutato intanto a creare una struttura di quel tipo lì che funzionasse, trovando le idee giuste per farla funzionare, proprio perché quando l'abbiamo cominciato non sapevamo cosa stavamo facendo e ci abbiamo buttato dentro tutto quanto, a un certo punto ci siamo trovati nelle peste, eravamo incasinati noi stessi e il tempo ci ha aiutato a trovare gli incastri giusti. E poi Alberto ha rivisto tutte le tavole, in verità poi il suo stile si è evoluto ma è anche rimasto molto 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 chiaro, molto molto simile, e quindi il lavoro che lui ha dovuto fare, che ha fatto su tutte le tavole per cercare di uniformarle, è stato molto grosso, ma non ha dovuto ridisegnare completamente delle cose e però ha reso tutto molto più, anche più limpido, più pulito.
C'è anche della, diciamo, non so come chiamarla, della metanarrazione all'interno, perché a un certo punto compare anche uno scambio di messaggi tra te e Alberto,
sì,
che dibattete su una questione grafica che non era stata concordata, e che quella è trovata una cosa fantastica.
Grazie. Perché proprio per il nostro metodo di lavoro, noi abbiamo sempre fatto le tavole prima dei testi. E quindi Alberto ogni tanto, visto che poteva, si prendeva delle libertà e disegnava un po' quello che voleva lui. A un certo punto aveva letto questa storia di Bulgakov in cui si parlava delle tenebre egizie, era un'immagine che gli piaceva tantissimo, e per far vedere Zurich che a un certo punto da di matto ha usato questo escamotage delle tenebre egizie, quindi c'è un fumo che arriva e arrivano degli dei dell'antico Egitto che non c'entrano assolutamente nulla nel fumetto.
In Russia
esattamente. E quindi quando lo scambio di mail è un dialogo effettivo che abbiamo fatto varie volte, perché io ogni volta che tornavamo su questo fumetto che dovevamo finire io dicevo: ma io come risolvo questa roba delle tenebre egizie? E scrivi una didascalia, mi diceva lui, insomma.
Quindi, vabbè, l'avete risolta egregiamente con
esatto, mettendo in campo proprio la discussione.
Senti, ti faccio un'ultima domanda che non è su questo fumetto, ma è una domanda che noi facciamo di solito alle persone che intervengono con noi in questo programma. Ti volevo chiedere se ti andava di consigliarci un fumetto che ti è piaciuto.
Una cosa che ho letto ultimamente che dicevo bella, che
volentieri, guarda, ne ho giusto uno che secondo me è proprio una bomba, e che è Iron Cobra di ACAB e Officina Infernale, uscito per il progetto Stigma, pubblicato da Eris. Ed è veramente una bomba atomica di fumetto, fatto tutto a collage, se non sbaglio, dove Officina Infernale dà il meglio di sé e spazza via qualsiasi tipo di fumetto possibile. Proprio grazie al collage crea delle tavole graficamente esplosive e bellissime e fumettosissime, e anche con i testi di ACAB viene fuori un fumetto veramente molto, molto divertente, molto bello.
Perfetto, quindi è anche un'uscita, cioè adesso, da pochissimo.
È recentissima, sì, è uscito al Napoli proprio.
Segniamo. Allora, ringraziamo Alessandro Lise che insieme ad Alberto Talami ha scritto Il futuro morbo oscuro, dottor Zurich, Becco Giallo, uscito nel 2008, 328 pagine a €19,50, a nostro avviso spesi bene, e quindi noi ti ringraziamo e ti salutiamo.
Grazie a voi. Grazie mille.
Ciao.
E 18, diamo il benvenuto al secondo ospite, abbiamo Oscar della Coconino. Ciao
a tutti.
Finalmente
ciao.
L'abbiamo incastrato, ci siamo riusciti dopo mesi così a battere, no, così di farci una chiacchierata insieme qui a Tabula Rasa. Ci sei cascato soprattutto perché oggi parliamo di un fumetto, ma soprattutto anche di un autore che è un autore un po' particolare. Io sulla pronuncia anglosassone io sono molto attento, perché mi viene alla romana, no, Nick Darnaso, e che suona un po' sbagliata. Dimmela tu, fatta bene.
Oh, ma non è molto diversa, guarda, anche avendolo conosciuto in realtà Darnaso nulla più, poi le vocali sono un po' più chiuse, però noi li chiameremo Darnaso e andiamo tranquilli. Come si legge?
Allora, perché noi l'avevamo già scoperto con Beverly, uscito sempre per Coconino ormai un paio d'anni fa, più o meno, mesi fa è uscito Sabrina, tra l'altro anche candidato a un premio letterario importantissimo, eccetera eccetera, però che è un fumetto che supera anche la narrazione classica del fumetto, o come dicono ormai adesso, come viene chiamato dal mainstream, graphic novel. Stiamo oltre.
Beh, come hanno detto tanti scrittori, anche non di fumetti, è un libro che coglie perfettamente la realtà che stiamo vivendo, che legge il periodo che stiamo attraversando, e soprattutto un'analisi abbastanza agghiacciante su diciamo sull'erosione della verità in quest'epoca qua, ecco, su quello che è su quello che sono i fatti e su come poi i fatti sono raccontati, amplificati, stravolti, e quindi sulle conseguenze che hanno sulle persone normali.
Io, per fare una sintesi di che tipo di autore è, mi viene in mente, no? Da Chris Ware a David Lynch, perché secondo me ci sta, no? Ware come tratto, perché viene molto, no? Da quello stile là, a Lynch invece proprio come narrazione, perché ti aspetti sempre che succeda qualcosa.
C'è tanta roba americana, cioè c'è tantissimo minimalismo americano, Raymond Carver, poi e i suoi vari discepoli e figli tipo Bret Easton Ellis, c'è la figurazione di Hopper, per esempio, quello sguardo sulla provincia, sui sobborghi americani, quella capacità di raccontare attraverso pochi segni essenziali delle realtà desolate, però piene di storie. E c'è anche tanto cinema di Todd Solondz, se ti ricordi Happiness, è un riferimento che credo che lui ha avuto ben presente.
E poi c'è questo, io, di Lynch a me sembra, no? ci trovo molto, no? Questo orrore lynchiano, ossia che ti aspetti sempre che succeda qualcosa, questo clima un po' cupo, appunto come dicevi tu, della provincia americana, la solitudine, i silenzi, perché questo è un fumetto pieno di silenzi, un po' anche come era Beverly, un po' come nel suo stile, non è scritto tantissimo, è scritto in alcune parti, ci sono per parecchi silenzi. La storia è la protagonista, è una storia tra l'altro gira tutto intorno a una persona che non c'è praticamente, esclusa nelle prime pagine del fumetto, che è Sabrina, che scompare, e da lì c'è tutta la costruzione del mistero, come dicevi tu, come raccontavi, no? Il discorso, no? Anche sul contemporaneo, su internet, il complottismo, il flusso dei commenti e delle notizie sulle pagine Facebook, eccetera eccetera eccetera, c'è tanto di questa roba, e c'è appunto, io ci ho trovato che è un fumetto molto angosciante per alcuni aspetti, e appunto ti aspetti sempre che succeda qualcosa, ma non serve che succeda qualcosa per raccontare una storia.
Sì, sembra sempre che arriverà uno che inizia a sparare tipo a Columbine che distrugge tutto, invece
non serve,
è
no?
Il silenzio il protagonista di questo, cioè è l'assenza di Sabrina ed è il silenzio tra i protagonisti che non riescono in nessun modo a comunicare,
sì, anche comunicare, no? Appunto c'è anche molto il tema dell'incomunicabilità in questo fumetto.
Sì, assolutamente, come dici giustamente te, il protagonista, la protagonista di questo libro è appunto Sabrina, che è il personaggio che è ben evidente già dal titolo, ma poi in realtà tutta la storia, cioè Sabrina si vede solo nelle prime 10 pagine, tutta la storia ruota intorno alle ripercussioni che la scomparsa di questa donna ha sulle persone che le sono più vicine, cioè sul suo fidanzato, su un suo amico dove lui va a rifugiarsi, e sulla sorella di Sabrina che si chiama Sandra, appunto. E attraverso gli occhi di queste tre persone noi assistiamo a questa specie di, non so come dire, quasi una danza macabra di notizie, di commenti che rimbalzano, di bufale, di teorie complottiste, di retorica reazionaria, addirittura a un certo punto di minacce di morte da parte di autoproclamati giustizieri che si rifanno, che si vogliono rifare contro i congiunti della vittima, proprio perché tutti questi eventi alla fine vanno ad attaccare il vissuto personale di ognuno di questi tre personaggi, provocando una sofferenza che è ancora più forte dell'avvenimento, che già dovrebbe essere tragico in sé, insomma.
Sì, quasi si perde la sofferenza della scomparsa di Sabrina, in realtà, a causa di tutto questo vociare, di tutti
sì,
questi.
Diciamo che secondo me uno dei più grossi meriti del libro, un po' come accennavate anche voi, è questa atmosfera particolarmente angosciante e insostenibile, quasi di inevitabilità, che aleggia per tutto il libro, no? Cioè c'è sempre questa specie di impressione che qualcosa di tragico stia per accadere, no? E quindi c'è una continua progressione, un continuo accrescimento di angoscia, di paranoia. Noi stessi lettori diventiamo un po' paranoici, come coloro che commentano alla radio o sui social gli eventi che sono descritti, perché ci aspettiamo da un momento all'altro una svolta drastica, che succeda qualcosa di terribile, un'esplosione di follia, un video cruento che mostri cosa è successo a Sabrina, oppure un'arma, per esempio, che esploda un colpo, perché sin dall'inizio sono mostrate diverse armi, no? E questa è una cosa interessante, perché ho avuto modo di parlarne anche con Bernaso quando è venuto a Lucca, la scorsa Lucca. Voi sapete che c'è una regola drammaturgica, no? Che si chiama la pistola di Chekhov, che sostanzialmente dice, come diceva Chekhov, che se in un romanzo o in un dramma o in un film compare un'arma, a un certo punto bisogna che quest'arma prima o poi spari, no? Perché sennò non ha senso che compaia. Ecco, senza voler fare spoiler per chi non ha letto questo libro, vorrei solo dire che appunto questa tensione monta così tanto che finalmente a un certo punto effettivamente ci sono, nella più classica tradizione fumettistica, questi bang 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 che appaiono a un certo punto, e questo certo punto è praticamente due tavole prima della fine del libro. Però questi spari, cioè questi bang bang bang, in realtà sono ancora più sorprendenti e disarmanti di tutto ciò che lo ha preceduto. Quindi appunto adesso dico e non dico, perché non voglio raccontare come finisce, però per chi l'ha letto spero che tutti abbiano colto il senso di quel finale, perché in realtà è molto sottile, ma è veramente, cioè quando lo capisce è veramente più disarmante di qualsiasi epilogo.
Tra l'altro lui è veramente un autore particolare, a me appunto leggevo una sua intervista, no? Anche della gestazione della scrittura di quest'ultimo fumetto, di quest'ultima storia, ci ha messo parecchio, a un certo punto l'aveva interrotta, ne ha fatte un paio di versioni, proprio perché si sentiva, era talmente montata anche lui l'angoscia, che a un certo punto racconta che aveva proprio smesso, l'aveva lasciata da parte per poi riprenderla successivamente. Comunque, no, la provincia americana, tutti una serie di temi, lui anche su Beverly li aveva affrontati, anche lì raccontando una storia leggermente diversa da questa qua, però c'è un po' l'imprinting di quello che vuole raccontare questo ragazzo, perché poi è anche molto giovane tuttora.
Sì, ha 30 anni, è incredibilmente un trentenne.
Ed è arrivato al fumetto, leggevo tardissimo, in 18 anni, lo ero avvicinato al fumetto, tra l'altro.
Sì, con Beverly, che era appunto il suo libro precedente, un'antologia di racconti brevi, in qualche modo legati fra loro. In realtà ci sono tantissimi punti di contatto, nonostante siano due libri che parlano di che hanno due soggetti narrativi completamente diversi. La prima cosa curiosa è che sia Beverly che Sabrina hanno come protagonista questi due personaggi, che in realtà sono assenti, perché Beverly compare solo nelle ultime pagine del libro e Sabrina addirittura sparisce dopo appena 10, nonostante sia il titolo della storia. Quindi già da questo c'è un legame molto forte come impostazione proprio drammaturgica. E poi tutte e due raccontano questi sobborghi nordamericani e offrendo questi affreschi disperati, fatti di meschinità, di razzismo, di ipocrisia e in generale di un vuoto esistenziale che permea tutti i personaggi. E la cosa che accomuna sia Beverly che Sabrina è che, nonostante parlino, appunto, offrano un ritratto di questa America un po' smarrita, diciamo, pre-Trump e post-Trump, in realtà disegnano un paese che è sempre più vicino a quello che abitiamo anche noi, e credo che il merito di questi due libri e di questo autore sia proprio quello di mostrarci dove stiamo andando, ecco.
Già, purtroppo.
Che non è bello.
No, ci andava appunto di raccontare, perché davvero lui è un autore che mi andava di promuovere, mi andava di parlarne, perché ma anche un po' a rompere quello che è ormai molta della produzione fumettistica che c'è in circolazione, no? Nel senso, spesso ne parliamo anche qui, c'è molto racconto autoreferenziale, autobiografico, che un pochettino ha stuccato, secondo me, almeno a me lettore, il mondo del fumetto. Però è anche vero che invece c'è stata altrettanta produzione vasta, enorme, di gente che sa scrivere e sa raccontare soprattutto le storie, perché poi non dimentichiamo che il fumetto è soltanto uno strumento per raccontare una storia, nient'altro.
Infatti non ci scordiamo che è stato candidato al Man Booker Prize, che è un premio che di solito poi non lo ha vinto, ma già il fatto di essere candidato per un fumetto è stato il primo, se non sbaglio.
Sì,
è un premio che si dà di solito ai romanzi, alla letteratura,
diciamo, in una scala moltiplicata per 10, un po' quello che è successo quando Gigi è stato candidato al premio Strega con una storia, che era il primo fumetto che veniva riconosciuto in un ambiente di quel tipo. Però esatto, moltiplicato per 10, perché il Booker Prize non è solo un premio, diciamo, di un singolo paese, ma riguarda proprio tutti i libri in lingua anglosassone, quindi è una cosa proprio molto molto grande.
Sai se sta preparando altro?
Non ce l'ha voluto dire, ha detto solo che avrebbe lavorato a un altro libro, presumibilmente di racconti, cioè non aveva più voglia in questo momento di ributtarsi in una storia unica che lo prendesse completamente, che dovesse seguire dall'inizio alla fine. Credo che il suo terzo libro sarà qualcosa di più simile a Beverly, però con la consapevolezza di quello che è riuscito a fare con Sabrina.
Sì, leggevo anche appunto che lui è un grande amante della sensazione dell'inizio del libro, quindi forse per questo i racconti gli danno possibilità di iniziare tante volte e non
esatto,
fare...
Esatto, sì, questo sicuramente. E poi un'altra cosa che secondo me è utile dire è appunto che, come diceva Bizio, lui mette sempre tutto quello che c'è nel libro al servizio della storia, cioè lo stesso stile grafico, la stessa composizione della pagina, della tavola, sono al servizio di quello che vuole raccontare, per cui la difficoltà con un autore come questo è che se magari se lo sfogli in libreria vedi dei segni essenziali che non hanno quell'eleganza di Guerre che giustamente citavi prima, sono per esempio dei personaggi che talvolta sono a malapena distinguibili, sono impersonali come quei fogli plastificati che trovate in aereo, no? per sapere dove sta lo scivolo d'emergenza,
esatto,
o dove vomitare. Gli stessi colori sono spesso piatti come la realtà e le vite dei protagonisti che racconta. L'ordine delle vignette è molto maniacale, quindi anche questo però aiuta a impartire un andamento molto cinematografico e anche spesso inesorabile alle vicende che racconta, quindi è tutto studiato come dovrebbe fare un vero narratore, dove non ci sono, diciamo, non c'è niente che non sia al servizio, che non sia al servizio della storia.
No, qui è molto Chris Ware, tanto che quando chiedemmo a Chris Ware se lui conosceva questo autore, ovviamente Chris Ware disse certo che lo conosco, anzi mostrando proprio tutto il suo gradimento. Lui aveva scritto soltanto Beverly all'epoca, mostrando appunto tutto il suo gradimento, non soltanto perché ci si ritrova come tratto probabilmente, ma anche come tipo di narrazione c'è una certa similitudine,
c'è quell'angoscia così sottile
sì,
che
del quotidiano quasi. Senti, in chiusura, Oscar, che visto che ci siamo, a parte che noi ci sentiremo prima o poi anche per parlare di un altro autore vostro che a me piace parecchio, che a noi piace parecchio, che è Anselman, che merita uno spazio particolare, qualcosa che sta uscendo di nuovo? Ce lo puoi anticipare, che dici questo vale veramente la pena? Tu direi, ma tutto quello che noi facciamo uscire vale la pena, però uno su tutti.
No, diciamo che in questo momento ti segnalo intanto una cosa che è già uscita, perché è un esordio che a noi ha fatto molto piacere e ci fa molto piacere che venga sia apprezzato in questo periodo, perché è una ragazza di 24 anni che si chiama Zuzu.
L'abbiamo intervistata qua.
È un libro che si intitola Cheese e che veramente credo che sia un libro importante, che ha un'autrice così giovane, con un segno così originale, con un modo di raccontare così interessante, la capacità anche di mettersi in gioco in questo modo veramente non capitava da tantissimo tempo.
Zuzu, che sarà tra l'altro a Bande Fam,
è una cosa che già trovate in libreria.
Che poi ne parleremo tra poco di Zuzu, no? La Bande Fam è presente, noi l'abbiamo già parlato con Zuzu, l'abbiamo già intervistata un mesetto e mezzo fa qui a Tabula Rasa,
sì,
e tra l'altro annunciamo che la settimana prossima sarà una delle ospiti di Bande Fam, ed è anche lei merita, vero?
E poi Bande Fam quest'anno c'ha veramente una serie di autori e di eventi bellissimi, proprio penso che sia una delle migliori manifestazioni di sempre. E invece un po' di chicche che ti posso dare è che, per esempio, faremo verso luglio, dovrebbe uscire un nuovo libro di Lars Ebbè, questo però non a fumetti, in realtà è molto in tema con quello di cui stiamo parlando, cioè con le fake news, perché è tutta una serie di articoli inventati, cioè articoli basati su fatti inventati che Lars Ebbè ha scritto, impaginandoli proprio come se fossero pezzi di un quotidiano e affiancandoli da illustrazione a tutta pagina potentissime, veramente fra le cose più belle che abbia mai disegnato. Per cui questo mi piace citarlo perché è una cosa, insomma, che dialoga molto bene con Sabrina e porta avanti quell'analisi un po' del quotidiano che dovrebbe essere quello che coinvolge un po' tutti i narratori più attenti e più capaci.
Vabbè, e con questo ci salutiamo e ti prenotiamo, quindi, perché Larsen è un altro di quelli che a noi ci piace parecchio.
Grazie, vabbè, Oscar. Volentieri.
Grazie Oscar, a presto, ciao ciao.
Grazie a voi, ciao, a presto.
E si è bloccato il pezzo, ma guarda te, amo, si è bloccato il pezzo, ma non di
per,
guarda che è okay, purtroppo si è bloccata la connessione.
Eccoci tornati a Tabula Rasa, adesso abbiamo un ospite qui in studio che è Olivia Wolf e ci parlerà un po' di un fumetto americano che non è stato ancora tradotto in italiano, si chiama Night Business ed è di Benjamin Marra, è stato pubblicato da Fantagraphics ed è un bel volumone cartonato con copertina a colori e l'interno in bianco e nero, un fumetto molto particolare sia per quanto riguarda le tematiche che per come è rappresentato. Che ci racconti, Olivia?
Allora, niente, questo fumetto che mi è piaciuto tantissimo è un vero e proprio capolavoro, anche perché Marra è un... si merita tantissimo l'Olimpo dell'inchiostro underground, secondo me, ma secondo molti altri ovviamente. È stato introdotto da un pezzo degli Anthrax, che è un gruppo newyorkese degli anni 80, tra i padri, diciamo, fondatori del thrash metal, e il brano non a caso scelto è stato tratto dal loro primo disco Fistful of Metal, di cui consiglio di ricordare oppure recuperare qualora si conoscesse già, non si conoscesse, e la copertina, che in questo caso è abbastanza pertinente. Infatti c'è un bel faccione disegnato di un uomo che è immobilizzato per i capelli con una mano e con un'altra riceve un sonante gancio destro in bocca che gli spappola la bocca stessa, i denti e la lingua, gli fa partire mezza lingua. E Marra oltretutto è anche affezionato al heavy metal e al satanismo degli anni Ottanta, perché lui stesso dice che era incuriosito dal fatto che dalla musica che sembrava scuotere i pilastri della civiltà e che il governo e la società temeva, diciamo, in quegli anni, almeno la sua. Che dire di questo fumetto? Tantissime cose, e non so se Marra ha bisogno di ulteriore di parole di presentazione. E, Night Business è, oltretutto, sì, è stampato dalla Fantagraphics e contiene comunque 4 degli episodi che lui stesso aveva già autopubblicato, perché Marra ha una sua casa editrice, che è la Traditional Comic, per cui ha un tipetto che fa giustamente quello che gli piace nel modo in cui gli piace. Infatti, quando gli chiedono se mai, perché tanti lo vedono un possibile papabile disegnatore magari di avventure di supereroi eccetera, da cui comunque lui trae ispirazione, e lui risponde che il mainstream uccide la creatività, questo ad oggi, poi chissà cosa succederà. Diciamo che quando ho visto per la prima volta questa bella copertina rigida, colorata e lucidona, sono abbastanza partita per la tangente, perché in realtà non credo di aver tratto delle conclusioni affrettate, come spesso mi accade, e visto che ci ho messo dentro delle cose che probabilmente Marra non ci voleva mettere. Infatti non ho neanche messo a fuoco i personaggi, e ci ho visto subito la schermata di apertura di un videogioco dei primi anni 90, che è Streets of Rage, che è un videogioco picchiaduro a scorrimento, che è distribuito da Sega Mega Drive. E non so perché mi hanno fuorviato, appunto, forse i colori, la griglia, la disposizione dei personaggi e l'uomo con il pugno chiuso centrale, visibilmente arrabbiato, e i grattacieli sullo sfondo sono più o meno la stessa cosa, ma poi guardando meglio mi sono, come si, avendola sotto gli occhi anche adesso, mi sono accorta che ai lati della figura centrale c'era una donna in lingerie armata a cavallo di una potentissima moto, e un uomo mascherato che brandiva un coltello. Quindi diciamo che, appunto, ho messo da parte Streets of Rage, Double Dragon e tutto il resto, e mi sono immaginata, prima di aprire il volume, violenza, gran risse, l'asfalto metropolitano e il suono del motore, come suonavano i Colos qualche tempo fa, che è un storico gruppo romano, anche se loro ovviamente lo dicono in inglese, ma io vi risparmio la mia pronuncia, anche se probabilmente quello era il suono di una Vespa, ma del resto ad ognuno il suo motore. E sempre nella copertina, scusate la piccola parentesi, e c'è anche un uomo mascherato e niente, quindi mi sono immersa in questo volume, l'ho aperto ed ho scoperto un vero e proprio, per me, l'effetto del Royal Rumble, nel senso che la prima cosa che capisci sfogliando queste pagine è che la tensione narrativa, che a mio avviso è resa abbastanza bene dal nero massiccio e anche è splendente, perché la carta è lucida, la carta usata è lucida, e da una espressività di un vero e proprio turbinio di corpi. E quindi questa cosa qui non mi ha fatto alzare lo sguardo fino a che tutto non si è concluso, e la storia si è conclusa con un grande finale effetto sorpresa. La storia, brevemente, si svolge in una New York notturna, desolata e desolante, una sorta di, anche lì, giungla d'asfalto, dove non ci sono, sembrerebbe apparentemente non esserci più regole, le regole, appunto, care alla società civile, e le istituzioni e anche le forze dell'ordine non esistono praticamente, se non puntini puntini, poi lo leggerete voi. Ci sono le bande dei criminali, i nightclub, gli intrighi urbani e la giustizia di strada praticamente. Prende un omicida mascherato, armato di coltello, colpisce in modo seriale e cruento una serie appunto di innocenti ballerine spogliarelliste. E una di queste, Chase, perché la nomino perché insomma è il diminutivo di Cassidy, e riesce a sfuggire alla morte, piccolo spoiler ma lo scoprite alla quarta pagina, e detto che parte una sorta di rape and revenge. Nel frattempo, contemporaneamente, Johnny Timothy, che è il protagonista maschile, se così si può dire, che è il suo manager, che è una sorta di, non lo so, tra le varie cose, una sorta di Charles Bronson nel corpo di Van Damme della situazione, cioè ovvero un duro con la morale, cercherà di smascherare appunto il colpevole e, come tutte le storie di questo genere, consumare la sua vendetta. Diciamo che la cosa impressionante per me è stata che ho trovato in questo fumetto un sacco di riferimenti e ad ambiti o comunque a sfere altre che mi piacciono da morire, nel senso che leggere Night Business è stato un po' come vedere un film, e cosa che oltretutto l'influenza del cinema viene direttamente dichiarata dall'autore. E per me in realtà il movimento, anche se le figure, questo con Serena non so se la pensiamo allo stesso modo,
vediamo,
e la resa del movimento per me è veramente notevole ed è uno degli elementi che mi ha colpito di più, perché c'è una tensione estrema, il dinamismo delle scene, per cui la lotta, le arti marziali, i calci volanti, le coltellate, le sparatorie con anneste teste spappolate, e il grande classico del salto dalla finestra con rottura della vetrata per scappare da un edificio prima di un'esplosione, ma anche i salti con la moto e la frattura indotta della colonna vertebrale, ma anche le lacrime e la sofferenza, come le scene che vengono disegnate di sesso esplicito e quelle dedicate alle movenze delle ballerine sono totalmente evocative e viscerali. Diciamo che la violenza è spinge la narrazione ed è veramente un elemento molto presente che segue tutto il fumetto. In questo fumetto ci troviamo agli anni 80 e appunto la cultura trash, Commando, Stallone, queste sono cose che dichiara anche lui, e soprattutto il genere giallo degli anni 70 e 80, è quello slasher. Diciamo che Marra è affezionato non tanto a Dario Argento, e questo sono d'accordo con lui, quanto a Fulci e Sergio Martino. Infatti annovera tra i suoi film preferiti Il tuo vizio è una stanza chiusa e solo io ne ho la chiave e Nude per l'assassino. E io in realtà ci ho trovato, diciamo che leggendo questo fumetto, se dovessi dare degli spunti, cosa mi ha fatto capolino a livello cinematografico è stato Lo squartatore di New York, che è un thriller di Lucio Fulci molto importante, con soprattutto una indimenticabile scena censurata, mi sembra, però non vorrei dire una cosa non vera, con un taglio di un occhio e di un capezzolo ripreso in primo piano per mezzo di un taglierino impugnato dalla mano dell'assassino, che indossa un guanto di lattice. Poi mi è venuto in mente Maniac, che è un horror slasher, ovviamente la versione degli anni 80, non quella rifatta, sempre ambientati, sono tutti film appunto ambientati a New York. E per ultimo Maniac Cop, che è un altro film sempre dello stesso regista di Maniac, dell'88, però oltretutto con un giovanissimo e sempre piacevole da vedere Bruce Campbell, che è un po' un mio punto debole. E per quanto riguarda appunto riferimenti vari eventuali, cercando di essere sintetica, ci ho sentito anche tantissimo la città che brucia, e la città che brucia anche attraverso il noise tirato e anche urlante sempre dei newyorkesi insane, e anche quello del diciamo il metallo degli helmet. Ah, ricordo che l'autore è anche un grande fan delle Tartarughe Ninja.
Ma infatti secondo me c'è
Tu non lo dici e magari non sei d'accordo con me, però secondo me c'è anche dell'ironia che non è assolutamente dichiarata, però come in Tarantino c'è dell'ironia che non vuole essere dichiarata. Secondo me il modo di rappresentare cazzotti piuttosto che calci, tu ne hai detti tantissimi, adesso io non ti saprei ripetere, però è fatto in un modo così rigido, è così statico che sembrano quasi messi in posa per combattere, quindi queste gambe altissime alzate tutte muscolose, un po' tipiche pure della cultura del corpo pieno di steroidi, un po' tipo...
No, quello sì, nel senso il fatto dei mega pettoni che tra un po' non riescono neanche a rispondere al telefono con lo stesso braccio, sì, cioè devono usare l'orecchio del lato opposto, sì, perché appunto non possono più piegarlo, esatto, e quello sì, quindi Schwarzenegger eccetera eccetera, quindi quell'immaginario sì, però lui si prende in realtà, cioè ti dice di non prendere quello che fa sul serio, ma alla fine, perché secondo me cerca appunto una purezza di genere, cioè tutti i riferimenti che fa, anche perché lui c'ha, e questo parlando anche di altro, perché lui in realtà è particolare, c'ha anche un sacco fa un sacco di riferimenti all'arte classica, per cui i suoi punti di riferimento sono anche Giotto, Piero della Francesca, e invece non preferisce tanto Michelangelo, proprio perché lui ti dice, e questo rispondendo al discorso dei cazzotti e dei calci volanti che per te sono statici, per me non lo so, e che appunto lui non vuole riprodurre la bellezza del corpo umano, cioè semplicemente cioè i corpi sono appunto funzionali all'impatto immaginifico, quindi per me sono vignette veramente invece in movimento.
Ok, io invito voi lettori, ascoltatori a prendere questo libro in mano e vedere almeno la foto dell'autore nell'ultima pagina, perché è veramente uno spettacolo, c'è un perizoma, c'è insomma tutta una serie di dettagli, il tuono, molto bello.
Noi ringraziamo Olivia, che magari poi prima o poi, quando vuoi tornare a presentarci, a parlarci di fumetti e l'underground americano, no, perché c'è una produzione anche lì immensa, che a differenza, no, ne andremo a parlare, no, a differenza dell'autoproduzione italiana, ha molto più spazio in questo senso, non come livello, anche perché è un mercato anche decisamente diverso dal nostro, quindi noi ti ringraziamo, ti salutiamo.
Grazie,
ma soprattutto ci risentiamo qua,
sì,
quando
volentieri.
Vuoi, quando vuoi, sai dove trovarci, noi comunque almeno una volta al mese parliamo di fumetti. Grazie, ciao ciao. Coming straight from the underground, a young nigga got it bad 'cause I'm brown, and not the other color, so police think they have the authority to kill a minority. Fuck that shit, 'cause I ain't the one for a punk motherfucker with a badge and a gun to be beaten on and thrown in jail. We can go toe to toe in the middle of a sale, fucking with me 'cause I'm a teenager with a little bit of gold and a pager, searching my car looking for the product, thinking every nigga is selling narcotics. You'd rather see me in the pen than me and Lorenzo rolling in a Benzo. Be the police out of shape, and when I finish, bring the yellow tape to tape off the scene of the slaughter. Still getting swole up bread and water. I don't know if they fags or what. Search a nigga down and grabbing his nuts. And on the other hand, without a gun, it can't get none. But don't let it be a black and a white one, 'cause they'll slam you down to the street top. Black police showing out for the white cop. You will swarm on any motherfucker in a blue uniform. Just 'cause I'm from the CPT, punk police are afraid of me, huh? A young nigga on the warpath, and when I finish, it's gonna be a bloodbath of cops dying in LA. Yo, Dre, I got something to say. Fuck the police. Quarta ospite di questa maratona oggi di Tabula Rasa dedicata al fumetto, abbiamo Sara della Libreria Tuba qui vicino al Pigneto. Ciao ciao.
Ciao Sara.
No, ho sbagliato, e niente. No, ho fatto una gran cavolata io. And a motherfucking weapon is kept in a stash spot for the so-called law, wishing Ren was a nigga that they never saw. Lights start flashing behind me, but they're scared of a nigga, so they mace me to blind me. But that shit don't work, I just laugh, because it gives them a hint not to step in my path. But police, I'm saying, fuck you, punk. Read
my rights and shit, it's all junk. Pulling out a silly club so you stand with a fake ass badge and a gun in your hand. But take off the gun so you can see what's up, and we'll go at it, punk, and I'ma fuck you up. Make you think I'ma kick your ass, but drop your cap and Ren's gonna blast. I'm sneaky as fuck when it comes to crime, but I'ma smoke them now and not next time.
Ti avevo fatto tutta quanta la presentazione, no? Fatta bene, eccetera, ma ho sbagliato, no? Ho spinto il tasto, lo so, sei la quarta ospite, stiamo andando molto di corsa.
Poveri, staccano proprio.
No. Allora, eccoci qua, innanzitutto ciao, buonasera e benvenuta qui a Tabula Rasa, perché oggi presentiamo la sesta edizione di Bande Fam, che avrà inizio tra una settimana, giovedì prossimo. Già siamo arrivati alla sesta per una manifestazione, anche questa, no, completamente gratuita, che organizza la libreria Tuba. Non è poco il sesto anno.
Buonasera. No, non è poco, infatti siamo contente, si può dire. Quest'anno è un'edizione un po' diversa di quella dell'anno scorso, perché è un po' più, diciamo, il programma un po' più concentrato. Sono tre giorni come l'anno scorso, tre serate in cui ci saranno una serie di incontri come al solito con delle fumettiste, e quest'anno devo dire che c'è un'edizione con delle fumettiste completamente diverse. Ci sono sia, inizio con Zuzu, visto che ne avete già parlato prima, mi riallaccio, che presenterà il suo fumetto Cheese, che ci è piaciuto tantissimo, ma che farà anche un live painting insieme a Laura Scarpa, saranno accompagnate dalla voce, dall'organetto di Giorgia Frisardi. Quindi, come al solito, ci saranno diversi tipi di eventi, sia dei live painting che delle presentazioni che chiamiamo dialoghi d'autrici, e poi ci sarà il nostro format, diciamo, al quale siamo affezionati, che è quello di due mappe, che prevede l'incontro diretto e non mediato tra due fumettiste. Quest'anno ci saranno Sara Colaone e Zuzu, che ci è piaciuto proprio tanto, e WY e Cristina Portolano. Sara Colaone, che tra l'altro ha anche lei un live painting insieme a una illustratrice tedesca che si chiama Tina Kaden, e che ci presenterà il suo immaginario. Diciamo, lei attinge molto un immaginario lesbo queer, e la particolarità di questa edizione è che abbiamo voluto dare alle mostre una voce, una parola, e per cui per ogni mostra, per ogni vernissage, ci sarà anche un incontro con le fumettiste o le illustratrici in mostre, quindi con Tina Kaden. Sarà Bortolato a presentarla il 1 giugno. Invece ci sarà Maria Giulia Colace, che per intenderci è lei che disegna il logo di Inquiete, il festival di scrittrici che organizza Tuba, e che presenta un libro che si chiama Asterione, Ariana e i sensi di colpa, da cui abbiamo anche tratto una mostra, e verrà presentata dalla regista teatrale Fiona Sansone. E poi invece il primo giorno, giovedì 30 maggio, ci sarà un vernissage un po' più particolare, perché sarà quello della mostra Graphic Book VHS, che sarà sulla facciata di Tuba, e sono diciamo le immagini di delle VHS realizzate da This Is Not a Love Song. Quindi abbiamo La Notte interpretata da Zuzu, abbiamo Nova e Zero Calcare che fanno Star Wars, e Cristina Portolano e Silvia Rocchi che invece disegnano Non ci resta che piangere. E poi ci sarà anche Laura Bispuri dall'altro canto, che è una regista, a raccontarci il suo rapporto con da regista con le immagini disegnate.
Poi avrete anche una presentazione di un libro che esce proprio in quei giorni.
Abbiamo sì la abbiamo una la serie prima, di presentazioni di libri che sono in questi giorni. C'è Rita Petruzzoli che presenterà Ti chiamo domani, che esce proprio insomma il 30.
Proprio il 30, sì, una sorta di anteprima da tuba, appunto.
Come?
No, appunto la sorta di anteprima da tuba del libro di Rita Petruzzoli, appunto Ti chiamo domani, che uscirà per la Bau Publishing. Poi avrete Cinzia Ghigliano che presenterà Il mistero dell'isolina, Comic Out Edizioni.
Esatto.
Avete parecchie presentazioni di
sì, abbiamo anche un altro, sempre rispetto alle uscite super recenti, ci sarà Non facciamone un lesbodramma, che è pubblicato da Asterisco Edizioni, che è una nuova casa editrice che ci piace moltissimo, e che è il volume di Frad, che questa, diciamo, in questa ripubblicazione ha un focus sul dramma, quindi si può iniziare a tremare, insomma.
No, tra l'altro tu dicevi all'inizio, no, un festival un po' più concentrato rispetto allo scorso anno, però saranno tre giorni densi di appuntamenti, perché ce ne stanno parecchi, e anche con autrici importanti del fumetto italiano, che comunque è un fumetto che a livello femminile è un fumetto piuttosto vivo e anche molto intergenerazionale, perché appunto si passa da Zuzu, che è giovanissima, fino ad autrici che sono in circolazione,
che hanno fatto la storia del fumetto,
che circolano già da parecchi anni, quindi è anche bello questo incrocio di varie generazioni delle fumettiste italiane e non, perché poi non ci saranno soltanto fumettiste italiane. È tutto tra Tuba e la Biblioteca Mameli quest'anno, giusto?
Esattamente, sì.
Ed è bello che ci sia un festival che dà spazio alle fumettiste donne, perché comunque girando comunque per molti festival mi capita insomma di andare, trovi solo insomma solo autori maschi o quasi, quindi insomma per me è sempre una gioia sapere che esiste il Band des Femmes, che mi fa scoprire un sacco di autrici a cui magari non viene dato il giusto spazio in altri tipi di manifestazioni.
Poi è tutto gratuito, oltretutto, tra l'altro.
È tutto gratuito, e devo dire che quest'anno, tra l'altro, ci sono dei stili grafici completamente diversi, dei fumetti e delle graphic novel completamente, insomma, che spaziano e parlano di tanti temi che sono sempre quelli che a noi interessano particolarmente, quindi i corpi, la sessualità, ma non solo, che parlano anche di storia, che ci ricordano, come quello di Sara Colaone e Luca De Santis, insomma. Cioè, è proprio un momento vivido effettivamente per le donne del fumetto, quindi
e quindi da giovedì 30 di... da giovedì 30 no, quindi dico da giovedì 30 a sabato 1 da Tuba al Pigneto, per il ora abbiamo citato mille cose, però il programma lo trovate su www.liberiatuba.it e ci sta tutto per filo e per segno, ve lo potete anche scaricare, questo lo diciamo a chi ci ascolta, almeno sapete giorno, ora, e comunque è tutto tra Tuba e la Biblioteca Mameli dalle 19 in poi, appunto ogni giorno con il live painting, tutti invece che saranno la sera intorno alle ore 23, tra l'altro appunto ci saranno anche autrici che disegnano benissimo, tra cui appunto quello di venerdì con Sara Colaone, che a me piace moltissimo come disegna.
Anche a noi.
Lo cito
sì, no, devo dire che il live painting, cioè insomma ci aspettiamo una performance abbastanza bella, anche perché quello di Sara Colaone e Tina Caden sarà anche musicata da Flavia Costa, che suona il violino e dovrebbe suonare Bach, quindi insomma, dovrebbe essere bello.
Va bene, noi allora ricordiamo da giovedì prossimo, ci stiamo sentendo oggi proprio perché da giovedì prossimo a quest'ora,
esatto,
Tuba,
tra una settimana tutti al Pigneto.
Noi, anche noi, finita la trasmissione, berremo giù da Tuba, quindi non ci dovevamo altri spazi da dedicare. Noi ti salutiamo, ti mandiamo un abbraccio e anche un bocca al lupo per a Band des Femmes tutta.
Viva il lupo, a giovedì.
Ciao.
Ciao.
Ciao. Ciao. Thank you.
Attesa di sentire la nostra ospite che non è al momento raggiungibile, ma sappiamo che sta nel pieno dell'evento di cui volevamo parlare, no? Volevamo parlare con Rita Peroccioli di Arfro, ma soprattutto dello spazio che cura, che è quello dell'autoproduzione. Sono passati già 70 minuti dall'inizio della trasmissione. Di cosa abbiamo parlato fino adesso?
Che abbiamo parlato di tantissime cose. Abbiamo parlato di un fumetto che si chiama Il futuro è un morbo oscuro, dottor Zurich, di Alessandro Lisi e Alberto Talami, Becco Giallo. È un fumetto del 2018 di 328 pagine che costa 19,50 €. Poi abbiamo parlato di Sabrina di Nick Dernaso, edito da Coconino, è uscito nel 2018 anche questo, 207 pagine a €23. E poi abbiamo parlato di Night Business di Benjamin Marra, edito da Fantagraphics, 230 pagine, $24.99. Si può trovare, diciamo, sul sito della casa editrice, volendo, in dollari, oppure in Italia viene, potete trovare in qualche fumetteria che vende libri americani, o anche online su Just Indie Comics.
Comunque un giro sul sito della Fantagraphics, che probabilmente la migliore casa editrice di un certo tipo di fumetto americano. Tutti
c'ha delle belle cose, sia pop che
tutti i meglio escono, arrivano da là. Mi viene in mente Daniel Close, tutta sta gente qua. Non parliamo dei nomini che non so, della gente del giro Marvel, DC, sta roba qua, di nomi abbastanza importanti del fumetto. Tra l'altro, tra poco appunto sentiremo la nostra ultima ospite. Ultimo blocco di Tabula Rasa, lo facciamo insieme a Rita Petruccioli, che ti abbiamo già citato, perché tra 8 giorni, anzi meno, tra una settimana esce il tuo fumetto che presenterai a Bande Fam, ma non stai qui per parlare di questo, perché di questo parleremo alla prossima Tabula Rasa dedicata al fumetto, e quindi noi ti abbiamo già prenotato e lo ridiciamo anche pubblicamente.
Così sei prenotata.
Così non puoi scappare. E perché
sono vostra quando esce.
È iniziato oggi ARF Festival, che no, non è iniziato oggi, domani?
Inizia domani,
vedi, io avevo capito male. Inizia domani ARF, che si terrà praticamente nell'area del vecchio mattatoio, tra il Magro e la città dell'altra economia. Io non so esattamente quel pezzo a quale appartiene, ma ci siamo capiti. E perché
attualmente si chiama Mattatoio Roma, quindi... ecco.
Appunto, su quell'area c'è un po' di nostalgia, perché era tanto altro una volta, però non parliamo di quello, parliamo del fatto che ARF è un festival, tra l'altro è un festival anche molto interessante, ma di molto interessante. All'interno di ARF c'è, almeno io vado sempre per questo motivo, perché tutto il resto poi spesso li incroci anche in altri appuntamenti, in librerie così, mentre perché tu curi la parte del fumetto, delle autoproduzioni del fumetto, che sono molto vive in Italia, anche se non sembra, invece sono vivissime.
Sì, in realtà sono vivissime e sono presenti in tantissime festival, nel senso che attualmente è difficile che un festival valido di fumetti non abbia la sua area autoproduzione, che appunto dà ascolto alla parte indipendente. E noi abbiamo un'area che ha 40 espositori quest'anno, quindi è sempre più in crescita, e ogni anno per me, Francesca Protopapa, che è la mia socia, così la chiamo, comunque siamo le due curatrici dell'area self dell'ARF, e è sempre più difficile selezionare tra le tante realtà che ci domandano di poter partecipare, e noi purtroppo vorremmo sempre prendere tutte quante, e invece ogni volta, no, con lo spazio dobbiamo mettere un limite alla fattibilità della cosa. E quest'anno ci sono un sacco di novità sull'area self, perché innanzitutto il numero siamo arrivati a 40, in secondo luogo non siamo più all'aperto ma siamo al chiuso, ovvero siamo nel padiglione, nella Galleria delle Vasche della Pelanda, che è l'area che l'anno scorso era degli editori, quindi, come dire, ci siamo occupati un posto che prima era destinato appunto agli stand mainstream, ce lo siamo preso noi e l'abbiamo reso gratuito. E questa è l'altra cosa bella, è che esatto, quindi siamo in un luogo più protetto, che ha mantenuto la gratuiticità, che per noi è fondamentale per promuovere l'autoproduzione, e l'abbiamo accompagnata con due mostre, anzi una mostra di due artisti. La mostra si chiama Corpi Pericolosi, e gli artisti sono Gloria Pizzilli e Tommy Calmoretti, che sono favolosi e che consiglio a tutti quanti, insomma, di venirsela a vedere, anche perché, ripeto, è gratuita rispetto a tutto il festival, quindi chi dice, non so, non mi interessa andare a vedere gli stand degli editori o le altre mostre che promuove l'ASO, perché a me interessa soltanto il settore indipendente e questa determinata etica e ottica nel produrre fumetti, può venire tranquillamente a godersi la self-area senza dover passare per il resto del festival. Poi se lo vuole vedere, come dire, ben venga.
No, c'è stata tantissima roba, io sono uno di quelli che l'attraversa sempre volentieri e ci ho scoperto, anche grazie a te, poi bisogna essere sinceri, ci ho scoperto anche delle cose sempre molto, molto interessanti, poi anche autori, autrici che dopo uno o due anni uno poi ha ritrovato, no, per case editrici un po' più quotate, poi è una bella scuola quella dell'autoproduzione. A prescindere, ed è appunto come dicevi anche tu, è abbastanza viva, tuttora è viva, se ne parla forse troppo poco, è vero che stanno sempre all'interno dei festival, però se ne parla un po' troppo poco, ha scarsa visibilità l'autoproduzione a livello di fumetti.
È vero, sono d'accordo, è anche vero che chi fa autoproduzione in questo momento specifico, no, rispetto a magari persone storiche dell'autoproduzione, cioè chi la fa adesso ha sicuramente un altro tipo di rapporto con la comunicazione, e quindi grazie ai social network, per esempio, la comunicazione anche diventa un fai da te, e quindi in realtà adesso c'è molta possibilità di seguito grazie a internet, cioè penso per esempio ai Mamma Aiuto, no, che sono seguitissimi sul loro sito e dove mettono le storie gratuitamente, e poi comunque c'è sempre chi gli dà fiducia e si compra ugualmente il cartaceo, quindi loro hanno trovato nella fiducia con il lettore e, diciamo, la giusta chiave di comunicazione per far parlare di sé indipendentemente dai canali ufficiali, cioè indipendentemente se un sito, un festival di fumetto ne parli. Faccio l'esempio loro, ma ci sono tantissime altre autoproduzioni che appunto utilizzano i social network per bypassare la fase dell'ufficialità. Poi in realtà, secondo me, questo è un parere mio personale, andrebbe fatto un discorso molto più ampio sulla critica del fumetto oggi e chiedersi se veramente esiste una critica approfondita sul fumetto o se semplicemente, no, esistono degli spot pubblicitari per promuovere i libri dei vari editori mascherati da articoli. Se la situazione fosse questa, allora non sarebbe utile, come dire, parlare delle bellezze che sta tirando fuori l'autoproduzione in questo momento, ma se ne parla soltanto quando un autore è diventato mainstream, e allora a quel punto racconto che viene dall'autoproduzione, si è fatto da solo e via dicendo.
Allora noi ci promettiamo di venire a scoprire tutti e 40 i banchetti dell'ARF e capire, diciamo, io in parte conosco parecchie autoproduzioni italiane, ma insomma sono contenta di sapere che in questo festival, dove comunque ci sono sempre state le autoproduzioni, e mi piace l'idea che queste autoproduzioni all'ARF abbiano conquistato lo spazio, cioè ricordo la prima edizione era veramente proprio, non ricordo
erano
neanche se c'erano nella prima, nella seconda erano nel corridoio iniziale, poi piano piano, insomma, sempre di più, e sapere che adesso sono all'interno, quindi anche protetti magari dalle intemperie,
sì,
e occupano uno
Roma.
Spazio grande, sono 40, insomma è bello, io 40 autoproduzioni forse le ho viste solo nei festival dedicati esclusivamente alle autoproduzioni, come possono essere il Ratatà o il Crack, ecco. Quindi,
il Ratatà che ci manca tantissimo quest'anno, fra l'altro.
Che ci manca molto, ma che insomma, secondo indiscrezioni, il prossimo anno dovrebbe ricominciare.
Okay. Certo. Il grande lui è che Ratatà è vivo e lotta con noi.
Esatto.
Senti, è antipatico magari chiedertelo, ma ci fai qualche nome da scoprire?
Allora, qualche nome da andare a scoprire. Allora, vabbè, quest'anno possiamo non parlare di Brace, che ha un collettivo di autori e autrici giovanissimi, che però ha già per esempio Kalina Mulova, che è una delle sue autrici, che sta anche in mostra per il premio Bartoli perché l'ha vinto l'anno scorso, e quest'anno un'altra dei componenti di Brace è sempre candidata per il premio Bartoli, quindi che è il premio dato ai giovani autori. Quindi sicuramente Brace, sia come collettivo che come singoli autori e autrici, va sicuramente seguito. Poi abbiamo come novità Kumi Shair, che è appunto un'autrice che fa tutto quanto in stile giapponese, e quest'anno anche all'Arsenal, no, c'è una grossa presenza del manga, e anche nella parte autoproduzioni comunque stanno arrivando molte più proposte di titoli che vanno nella direzione manga, che non è scontato in un festival come l'ARF, che non ha ancora moltissimo non ha ancora attecchito tantissimo su tutto quanto l'aspetto giapponese. E poi ci abbiamo ovviamente c'è Justin D. Comics, no, con tutta quanta la sua promozione del fumetto indipendente e delle autoproduzioni anche dall'estero. Quindi io quando vado diciamo al loro banco trovo sempre delle cose che mi interessano tantissimo. C'è l'Ozin, non so che altro vi posso consigliare, c'è To Be Continued, che è appunto questa produzione di Lorenzo Ghetti, autore uscito anche quest'anno con Cuconino e con il suo primo graphic novel completo, che però è partito con il webcomic To Be Continued e poi ha continuato con i fumetti tipo Millennials e via dicendo. E su Dario Brando, che troverete subito in apertura, Putpurri Comics, cioè ce ne sono tantissimi. Secondo me la cosa più bella non sono tanto i nomi che vi sto dicendo, no, che magari sembrano anche tutti quanti buffi a sentirli così. Secondo me la cosa più bella è appunto che venite, e ovviamente tutti e due vi invito, no, ma anche gli spettatori, cioè gli ascoltatori della trasmissione, veniteveli a scoprire, perché veramente è divertente, come dire.
E poi sanno, appunto, visto il clima di Roma di queste ultime settimane, sul fatto che al coperto sicuro non segue l'acqua, che non è poco.
E poi è gratis, quindi.
Mozilla, appunto, esatto. abbiamo ripetuto già.
E c'è anche il baghetto accanto, io non so, cioè, c'è proprio la situazione, anche il baghetto è coperto.
Sì, infatti ci conosci bene. Allora, ricordiamolo, da domani all'ARF, appunto, domani inizia l'ARF, che è comunque un bel festival. Ci fai un nome di quelli importanti che ci sarà invece all'ARF,
o delle mostre
che ci saranno, al di là dell'autoproduzione, che ci stiamo spingendo perché ci andava e siamo interessati molto all'autoproduzione.
Ok, allora invece giusto sul fronte mostre abbiamo, vabbè, la mostra di Palumbo. Io sono super fan di Giuseppe Palumbo, e quindi c'è la mostra Palumborama. E poi abbiamo la mostra di Attilio Micheluzzi, che è fondamentale da vedere proprio per insomma i conoscitori del fumetto storico, e da scoprire insomma per chi non conosce Micheluzzi. E c'è la mostra di Quietly, c'è la mostra 30 anni di manga, che ripercorre tutta quanta la storia del manga in Italia, appunto perché quest'anno abbiamo questo avvicinamento al mondo giapponese, no? Col fatto che abbiamo anche un padiglione in più, sono tre padiglioni in tutto quest'anno l'ARF. E poi infine c'è la mostra che resterà per un mese al Mattatoio, e che è la mostra di Tex, 70 anni di un mito, che si è inaugurata tra l'altro questa sera, e che quindi da domani sarà visitabile insieme al resto del festival.
Perfetto. No, dici, scusa, pensavo che avessi finito.
No, questo è. Poi vabbè, c'è la mostra su Black Sabbath, che è invece
meravigliosa, sì, esatto.
E che però è distaccata al Cervantes.
Quella al Cervantes. Sì, è al Cervantes, è gratis dal martedì al sabato dalle 16 alle 20.
È
guarnito, giusto, l'autore, che
esatto,
è che
esatto.
Veramente, a parte che il fumetto sono 4 volumi, bello e tutto, lui disegna in maniera veramente pazzesca. Io uno di quelle che tra l'altro durerà fino a giugno inoltrato, mi sembra fino al 19 giugno, se non sbaglio, più o meno, però dura un mesetto.
al 29 giugno, al 29. Quindi ancora.
Quindi no, quella va vista, anche quella è gratis al Cervantes, appunto dal martedì al sabato 16:20 come orario. È un fumettista che merita, anche lui è un fumettista.
Sì,
un
no, quella assolutamente da non perdere, da non sì, perdere. Però appunto è sempre fa parte di Alfa, sì, di Alfa, ma è distaccata al centro.
Perfetto.
Grazie Rita, ci risentiremo presto per parlare anche
sì,
del
noi ci rivediamo molto presto.
<All'altro>. È una minaccia questa.
No, 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 noi l'abbiamo già detto, lo ricordiamo, è la settimana prossima a Bande Fam, se non sbaglio è proprio
il 1° giugno alle 21.
Esatto, sabato 1° giugno alle 21 la presentazione del tuo nuovo
sì,
fumetto.
La prima presentazione, infatti sono anche un po' emozionata, devo dire.
In bocca
allora,
al lupo.
Però giochi in casa, dai, giochi in casa.
Gioco in casa.
Ciao, grazie, bene, un abbraccio allora, e ci vediamo, sì, ci vediamo questo fine settimana.
Va bene, ciao.
Ciao,
ciao, ciao. Ciao.
Ogni serata d'agosto ha una luce fantastica e vedi oltre ogni festa.
No, alle 21.25 andiamo a chiudere. Oggi sbaglio sempre cursore, funziona così. Alle 21.25 andiamo a chiudere Tabula Rasa. Vi ricordiamo l'appuntamento di domani qui a Via dei Volsci, perché è il compleanno della radio. Dalle ore 18 Radio Onda Rossa festeggia i suoi 42 anni, sempre così, senza padroni e senza padrini, perché è la peculiarità di questa radio
che si avvicina al mondo.
Vi ricordiamo dal sito www.ondarossa.info le ultime ore per radioabbonarvi, oppure potete farlo direttamente domani qua. È importante, perché è importante mantenere viva questa voce ormai in un piattume anche a livello radiofonico di etere. E anche ovviamente da parte di Tabula Rasa gli auguri a questa radio, che tra l'altro ormai è già qualche annetto che a mozzi e bocconi a causa nostra soprattutto ci consente di andare in onda, di parlare di libri, di parlare anche soprattutto di fumetti. Ciao, e noi ci risentiamo giovedì prossimo dalle 20. Ciao, ciao,
ciao. Dentro la forza lavoro per